Radio Emilia Romagna. Lo sguardo altrove, storie di emigrazione.
L'emigrazione dalle valli del Taro e del Cenu. Lettura Fulviere De Ghieri.
Alcune attività costituivano un collegamento tra il mestiere di merciaio ambulante e quello degli spettacoli di strada. Nel 1843, ad esempio, fu concesso il passaporto per gli Stati Sardi e per la Francia ad Antonio Felloni, d'anni 57, di Casaleto, espositore di sacre immagini e merciaiuolo, assieme alla figlia Caterina. Attività questa di cui abbiamo già citato un esempio, Antonio Rolleri di Pione, arrestato nel 1850, che si ricollegava alla birba, largamente praticata nella vicina Valle Sturla. Si è più volte avuto occasione di citare i venditori di inchiostro. La loro è l'attività più spesso ricorrente tra quelle esercitate dai merciai ambulanti delle nostre valli. Francesco Marchini scrisse di un certo Giovanni Gandhi, di Porcigatone, che dedicatosi al commercio ambulante dell'inchiostro, se ne andava sul finire del Settecento con un bel barile sulle spalle, in Francia, raggiungendo la zona di Lilla e del Passo di Calais, e un suo nipote omonimo, a metà del secolo successivo, se ne andava da Porcigatone a Lilla a piedi, in 25 giorni di marcia. Antonio Rossi, il cui passaporto fu rilasciato il 20 agosto 1790, recava con sé la seguente dichiarazione: «Attesto, io sottoscritto, qualmente Antonio Rossi, figlio di Domenico, parrocchiano della chiesa arcipretale di Sant'Antonino Martire, della terra di Bedonia, giurisdizione di Compiano, confessato e comunicato, si porta nella Francia col barile dell'inchiostro ed altri mezzi a procacciarsi il vivere con le sue proprie lecite industrie e fatiche, ed in fede della verità. Bedonia, oggi, 20 agosto 1790, Francesco Longenotti, sacerdote curato della chiesa arcipretale di Sant'Antonino Martire della Pieve di Bedonia, hic me profide». Non tutti erano così disciplinati, né il loro commercio poteva svolgersi sempre con pacifico profitto. Non mancarono anche tra i venditori di inchiostro coloro che, come tanti altri emigranti, dovettero vedersela, colpevoli o soltanto sospettati, con le gendarmerie del tempo, o quelli che non fecero ritorno a casa. È stato qui tradotto dalla forza, si legge in una lettera inviata dal commissariato di buon governo di Piacenza al podestà di Bedonia il 24 gennaio 1831, certo Zanelli Luigi, d'anni 23, nubile, figlio di Giuseppe, ed Antonia Mori, nato e domiciliato a Drusco in codesto comune, venditore di inchiostro, arrestato come sospetto in genere e mancante di recapito nella provincia di Lodi, ove erasi trasportato, come egli ha detto, in luglio del 1829, munito di regolare passaporto e che dice d'aver perduto, ciò che ha dato luogo al di lui arresto. Più complesso il caso di Luigi Mazzocchi, che secondo quanto indicato nel foglio di accompagnamento numero 244, del 17 luglio 1830, essendo stato arrestato a Castelnuovo nei Monti per mancanza di regolari recapiti, il quale girovago, doveva essere accompagnato dalla forza pubblica a Borgotaro per essere presentato al locale commissario di governo. Questi, dopo aver annotato sul predetto foglio «veduto per continuare il viaggio, perché sia tradotto dinanzi al signor podestà di Bedonia a Borgotaro», 25 luglio 1830, scriveva nella stessa data al podestà: «Con foglio di accompagnamento le sarà presentato, col mezzo della corrispondenza della Forza Armata, certo Luigi Mazzocchi del Fu Alessandro, nativo e domiciliato a Scopolo, venditore d'inchiostro, il quale fu arrestato a Castelnuovo nei Monti, stato estense. siccome girovago, privo di regolari recapiti e per eccessiva ebbrezza, perturbatore della pubblica quiete. Io ho disposto che le sia tradotto dinanzi perché per il caso che al Mazzocchi fossero attribuiti addebiti tali da dover essere sottoposto alla giustizia punitiva, siano prese contro di lui quelle misure di buon governo che ella crederà convenienti al caso, oppure perché sia rimesso in libertà, qualora nulla consti sul conto suo. Mi si nota che il Mazzocchi è stato altre volte per si fatti titoli arrestato. Anche per gli inchiostrai si poneva il problema dello sfruttamento dei minori, di cui dovremo più ampiamente occuparci in seguito. Nel febbraio del 1832 Andrea Taravella, figlio di Antonio, di 13 anni, e Bernardo Galli, figlio di Giovanni, di 12, entrambi di Scopolo, chiesero i passaporti per recarsi a Metz, in Francia, come inchiostrai. Passaporti che vennero loro sollecitamente concessi, con una lettera in data 7 marzo, indirizzata al podestà. Ma non si può non chiedersi come producevano o si procuravano e trasportavano i nostri ambulanti le merci che vendevano in giro per il mondo. Come si è visto, numerosi venditori percorsero per secoli il Lombardo-Veneto, il Piemonte e la Francia. I documenti rinvenuti, non occorre ricordarlo, sono soltanto indicativi, tutt'altro che esaustivi. Se da un lato offrono utili informazioni, dall'altro aprono numerosi interrogativi. Non si può infatti evitare di domandarsi come si potesse campare attraversando tutta la Francia per vendere cose minute come aghi e filo, come si poteva trasportare un numero sufficiente di oggetti ingombranti come le scatole di legno o i setacci, come potessero bastare a sostenere il viaggio di mesi e di anni un barile di inchiostro o le sementi trasportabili in un sacco o in una cassetta o anche su un carretto. Oppure, vi era una qualche forma di organizzazione lungo i percorsi abituali? Vi erano dei luoghi di acquisto delle merci? Non sappiamo. Anche se fossero stati simili ai Magnan, agli Umbrella, ai Ferrat o ai Moletta, che giravano per i nostri villaggi per aggiustare i paioli o gli ombrelli, ferrare i muli e gli asini o affilare le lame, non è facile comprendere come potessero organizzare viaggi così lunghi e duraturi. Abbiamo incontrato un Antonio Taddei di Masanti, fabbricante di setacci, e nei documenti consultati compare un Antonio Mantegari di Casale, fabbricante di inchiostro. Ciò fa supporre che, almeno in parte, le merci vendute fossero prodotte dagli stessi venditori nei villaggi di partenza o lungo il cammino. La loro assenza durava, come si è visto, anche più anni. Per i setacci e altri lavori in legno, qualche traccia di artigianato è, almeno in parte, documentata. Scrisse Don Antonio Emanueli che tre o quattro ville sole lavorano oggetti da commercio e sono Albareto, dove si fabbricano bellissimi secchi di legno, Tornolo e Campi, dove si intessono corbelli, ceste, vagli, cavagni e panerini d'ogni maniera. E Don Grilli, che parlava di Albareto, antica è l'arte che da molti si esercita del bigonciaio e grande abilità hanno costoro nel fare tini, botti, barili, secchi, che sono assai decantati. Ma l'inchiostro, la sua produzione doveva essere quantitativamente cospicua. Ma nelle fonti locali non se n'è trovata traccia. E come poteva essere prodotto? Vi erano due tipi di inchiostro completamente differenti. Il primo è una mistura di nerofumo e gomma, a base quindi di carbone. Il secondo è a base di noce di galla e di metallo, di solito una soluzione di acido tannico e solfato di ferro. Entrambi i tipi di inchiostro erano in uso durante il Medioevo. L'inchiostro di nerofumo era adoperato nell'antichità e nel mondo orientale e viene descritto in tutte le ricette medievali fino al XII secolo. Anche l'inchiostro a base di noce di galla e metallo era in uso almeno dal III secolo, ma non vi sono descrizioni della sua preparazione fino al primo XII secolo, con Teofilo. Da questo momento le ricette artigianali descrivono tali inchiostri e probabilmente tutti i manoscritti tardo-medioevali sono scritti con questo stesso tipo di inchiostro. La ricetta è interessante ed è sorprendente apprendere che il principale ingrediente è la galla di quercia. È possibile trovare le noci di galla sugli alberi di quercia anche ai giorni nostri, benché le migliori fossero ritenute quelle importate da Aleppo, nel Levante.